deve fare buon viso e basta, non cattiva sorte, buon viso e basta. Deve essere sempre sorridente, sorriso Durbans, pulpito, sempre incoraggiante, deve incoraggiare, quindi non può condividere i pesi, non può condividere quello che lui passa, non può condividere le sofferenze. Ed è necessario avere qualcuno, degli amici, avere una famiglia dove poter condividere i pesi, dove poter condividere le difficoltà che si incontrano all'interno del ministero pastorale. Stavo dicendo prima che a volte il ministero pastorale viene proiettato e visto da una angolazione errata, pensando che il pastore chi è? È colui che la domenica va sul pulpito e comincia a sparare versetti e predica. E gloria a Dio, questo fa parte del ministero pastorale, l'essere cibati, il ricevere il cibo spirituale. Personalmente, se 14 anni fa mi avessero detto che il ministero pastorale, il pastore, alla fine il tutto si racchiudesse alla predicazione, penso che i pastori presenti sono d'accordo con me, sarei stato il pastore più felice di questo mondo. Poi mi sono reso conto nel corso degli anni che il ministero pastorale, la predicazione, non è altro che la ciliegina sulla torta, ma la base, c'è una base che va al di là di quella che è la predicazione domenicale, la domenica, c'è tutto il resto, c'è la settimana, ci sono i giorni e c'è pure la notte per il pastore. Quando tutti gli altri dormono, il pastore a volte non dorme. Poi lo vedremo il perché. Perché ci sono delle situazioni che a volte purtroppo nella vita pastorale e ministeriale non ti lasciano tranquillo e ti svegliano durante il pieno della notte e poi cominci a pensare. Perché anche il pastore ha una mente pensante. Siete d'accordo? Anche la mente del pastore viene attaccata. Siete d'accordo con me? Noi diciamo e insegniamo nella Chiesa che il campo di battaglia del diavolo che cos'è? È la nostra mente. La mente di tutti, compresa anche la mente del pastore. Che tante volte io dico e insegno che la mente mente, però la mente viaggia e tante volte ci fa andare oltre, ci fa vedere, ci fa pensare cose che a volte non sono. Nelle chiese, le chiese, che dire delle chiese? Parlo della mia esperienza. 14 anni fa pensavo che il Signore mi avesse catapultato in un'isola felice. A parte il fatto, no? In un'isola felice dove tutto andava bene. Sentivo gli altri pastori ogni tanto che si lamentavano qualche problema e io pensavo, a me non succederà mai. Torietta, a me non succederà mai. Nella Bibbia c'è più volte il passaggio di Paolo che dice, non vi ingannate, non vi illudete, mi ero illuso. Ad un certo punto il Signore mi ha svegliato, dice Samuele, non sei su un'isola felice. E quindi ho cominciato anche io a vivere le problematiche come tutte le altre chiese, come tutti gli altri pastori. E mi sono reso conto che non ero su un'isola felice. Gloria a Dio per la Chiesa, non voglio presentare la Chiesa da un punto di vista distorto, grazie a Dio, perché è Gesù che ha edificato la Chiesa e l'ha pure resa forte e che le porte dell'inferno non la potranno vincere. Anche se tutto l'inferno intero si dovesse mettere contro la Chiesa, gloria a Dio, perché colui che è a capo della Chiesa e non è il pastore, è Gesù, la rende forte. E noi siamo più che vincitori, amen, gloria a Dio. Fermo restando questo, ci sono le difficoltà. Il lavoro più difficile è quello della gestione delle persone e il pastore si trova a dover, passatemi il termine, da un punto di vista quasi imprenditoriale, dover gestire delle persone, dei fratelli, il gruppetto che poi cresce, quando ci sono tante teste, tanti pensieri, tanti problemi. È vero, in quell'isola felice mi sono illuso, perché pensavo che tutti mi volevano bene. Tutti! Tutti mi volevano bene. Pastore, io c'ho una sorella napoletana nella chiesa che diceva: oh, chi pastore, che pastore, no? Grazie a Dio per lei ancora è così, no? Però mi sono reso conto che tante volte non è così per tutti quanti, perché ci sono quelli che comunque continuano a volerti bene, però al loro modo, e te lo esprimono nel loro modo di esprimere il bene che ti vogliono. Vengono, ti dicono le cose, quello che ti devono dire in maniera proprio franca, e poi ti dice: te l'ho detto perché ti voglio bene, e grazie a Dio, perché se così non fosse stato e tu mi avessi detto quella cosa perché non mi volevi fermare, mi ammazzavi, mi toglievi la vita del pastore. È terribile la vita del pastore. Tante volte ho detto a mia moglie: qua fratelli, se non stiamo attenti ci ammazzano. Tuteliamoci, proteggiamoci. Io sono molto pratico. Tante volte noi spiritualizziamo, e va bene spiritualizzare, ma poi le cose devono essere viste e dette come devono essere dette. Inutile che qui siamo pastori, anziani, diaconi, ci sono anche membri di chiesa, ed è buono che si debba sapere come vive il pastore, la vita del pastore, che fino a quando non ti trovi dall'altra parte non te ne rendi conto. Io sono stato dall'altra parte e tante volte dicevo: ma perché il pastore non interviene in questa maniera, pastore piccolo? Ma perché non fa così? Ma perché non fa così? Oggi capisco il perché lui non ha agito in determinate situazioni. E capisco anche il perché in determinati momenti ha dovuto fare delle affermazioni anche pubblicamente. Oggi lo capisco e dico: caro fratello piccolo, è il mio pastore, è stato e lo è, padre spirituale, e quindi di conseguenza la vita del pastore non è semplice, è piena di sofferenze. Prima di andare avanti voglio condividere una statistica che gira su internet, probabilmente l'avrete anche già vista, letta, che è abbastanza drammatica. Ascoltatemi bene se non l'avete letta. Una statistica sui pastori delle chiese evangeliche ha dato questi risultati e poi aggiunge: drammatici. Il 97% dei pastori è stato tradito, falsamente accusato e ferito dagli amici di fiducia. Non l'ho fatta io questa statistica, l'ho presa. Ci sarà qualcuno che in qualche maniera, qualche attività, qualcosa, dall'America. Il 70% dei pastori combatte contro la depressione. Sempre più spesso si sentono notizie veramente terrificanti. Io non so se voi avete letto anche su Evangelici.net, mi pare che la notizia è stata resa nota, pubblica. Qualche mese fa un pastore a Ferrara, apparentemente sembrava un incidente di percorso, è stato travolto da un treno italo, che non era un fratello, era il treno. È stato travolto dal treno, poi alla fine gli accertamenti, le notizie che abbiamo appreso, purtroppo non è stato un incidente, ma in uno stato di scoraggiamento e di depressione ha pensato male, non bene, ha deciso di togliersi la vita. E sapete perché? Ho potuto fare qualche verifica, grazie anche agli amici, insomma, che abbiamo, per i problemi della Chiesa che ha dovuto affrontare, e perché non ha avuto degli Ur e degli Aronne che gli tenevano le braccia alzate, che a volte non è solo con la preghiera. Io prego per il pastore, gloria a Dio, ma tante volte oltre alla preghiera il pastore ha bisogno di essere sostenuto in maniera pratica, ha bisogno di essere sostenuto anche con una semplice parola di incoraggiamento. Il pastore deve avere le spalle larghe, il suo sacco deve essere sempre capiente per ricevere i pesi che naturalmente gli vengono condivisi dai membri di chiesa. Noi abbiamo iniziato la nostra attività con mia moglie nella chiesa facendo le consulenze. Venivano i fratelli nella chiesa, ore di consulenza, svuotavano il sacco, riempivano il nostro sacco, loro se ne andavano contenti e felici, loro. E noi ce ne andavamo a casa, io e mia moglie, carichi di pesi. Adesso come possiamo risolvere, Dante, quel problema? E poi il membro usciva dalla depressione e tu entravi in depressione. Il membro dice: ah, grazie a Dio sono andato dal pastore, sono stato bene, ho potuto dire quello che pensavo, gli ho detto anche quello che gli dovevo dire. Ah, che bella soddisfazione, io al pastore le cose gliele dico, non gliele mando a dire. Mi libero, gliel'ho detto, loro si liberano, eppure magari si dimenticano pure loro. Tu non ti dimentichi, la notte, magari alle 3 di notte, sapete, le 3 di notte, sapete molto bene che è micidiale, dove gli attacchi durante la notte arrivano alle 3. Io tutte le volte che mi sveglio, fratelli, veramente, no, guardo l'orologio, quando comincio sono le 3. Allora non lo so cosa devo fare, se c'è una cura, voglio dire, per non svegliarsi alle 3. Sposto l'orologio, adesso c'è stato il cambio d'orario, vediamo un po' se magari dalle 3 diventano le 2 o le 4. Per altri saranno alle 2, poi se c'è il fuso orario, non so. Alle 3 mi sveglio e comincio a pensare: perché mi ha detto quello il fratello? Perché mi ha detto, ma perché quella frase? Ma che gli ho fatto? E cominci a metterti in discussione e cominci a dire: ma perché? E cominci a pensare e a rimuginare su quella frase che il fratello o la sorella ha detto, se n'è andata a casa tranquilla o tranquillo, e tu la notte ti svegli. E a chi pensi? A lei o a lui che ti ha detto questa frase. E queste situazioni poi non ti fanno dormire bene, poi devi cominciare a prendere medicinali, gocce per farti dormire. Questo ed altro. Pastori che combatte la depressione. 7.000 chiese si chiudono ogni anno. Nel mondo, certo, non in Italia, grazie a Dio. In Italia non ci sono forse neanche 7.000 chiese, e quindi di conseguenza non si possono chiudere perché non si aprono neanche, o si aprono e si chiudono. Si aprono e si chiudono. C'era un periodo che c'era la pubblicità di diventare pastore, quando sentivano, dice: io sono pastore, no? Ed erano tutti contenti. Oggi io dico che ad alcuni che hanno questa ambizione, che è una santa ambizione, è biblico anche, no? Ci deve essere, personalmente gli proporrei di fare 3 mesi del pastorato, però quelli che dico io, i 3 mesi, quelli che diciamo noi della vita del pastore, per verificare se dopo i 3 mesi sono ancora così contenti e gioiosi da poter continuare a dire: ah, sono un pastore. Ai pastori che sono presenti qua, quante volte, almeno una volta, vi è venuto, siete caduti nello scoraggiamento appunto tale di dire: ma chi me lo fa fare? L'avete mai già detto qualche volta? O l'ho detto solo io? Forse a voi non capita, è capitato a me. A voi non è capitato, a me è capitato. Dice: ma signore, 5 erano i ministeri, l'evangelista, vai, peschi, basta, e finisce lì. Invece no, il pastore, un ministerio spinoso, perché devi togliere le spine che ti rimangono attaccate poi se non stai attento, e fanno veramente male. 1.500 pastori lasciano le loro chiese ogni mese. 1.500 pastori, è drammatica questa statistica. 1.500 pastori lasciano la loro chiesa ogni mese. solo il 10% delle chiese portano alla pensione i loro pastori. Solo il 10% portano alla pensione i loro pastori. Attenzione, l'80% dei pastori sono scoraggiati. L'80% dei pastori sono scoraggiati. Anche il pastore si scoraggia, anche l'apostolo Paolo, come vedremo dopo, ad un certo punto ha avuto i suoi scoraggiamenti, i suoi combattimenti. Il 90% delle famiglie dei pastori avvertono la forte pressione del ministero. Sante famiglie dei pastori. Il 94%, quasi il 100%, delle famiglie dei pastori avvertono la forte pressione del ministero. Il 78% dei pastori sono soli, non hanno amici intimi. E qui ci colleghiamo al senso di appartenenza. È bello avere amici anche al di fuori, ma la nostra famiglia deve rimanere la nostra famiglia. Poter avere delle amicizie all'interno della nostra famiglia, quelle amicizie tali che tante volte tu puoi condividere attraverso una telefonata, attraverso una visita, attraverso una condivisione. Sapete come i membri hanno bisogno di parlare? Le nozioni di counseling cristiano prevedono che bisogna essere dei buoni ascoltatori. E più delle volte diversi problemi si risolvono solamente ascoltando. E anche i pastori hanno bisogno di essere ascoltati. Anche i pastori hanno bisogno di svuotare il sacco, il proprio sacco. E con chi lo fai? È importante farlo con degli amici. Mi collego a quello che volevo dire dopo, ma vado a braccio perché si presta, si collega. Finisco la statistica prima. Il 78% non hanno amici, il 90% dei pastori hanno dichiarato di lavorare dalle 55 alle 75 ore alla settimana, quindi sempre. E alla fine la statistica si completa con una frase che dice: pensa, rifletti, considera, e poi riferendosi ai membri di chiesa, prega per il tuo pastore. E oltre a pregare per il tuo pastore, probabilmente bisogna fare anche altro. Dicevo prima, anche l'apostolo Paolo, negli miei appunti avevo scritto diverse cose che comunque rientrano nella statistica che ho già condiviso, si è trovato ad un certo punto dove aveva bisogno di poter parlare e il Signore gli ha provveduto qualcuno che, con il quale potesse parlare e ricevere consolazione nel momento dell'afflizione. La depressione ministeriale. L'apostolo Paolo, nella seconda Corinzi, al capitolo 1, dal versetto 5, ad un certo punto descrive la sua depressione ministeriale causata proprio da situazioni che ha incontrato durante i suoi viaggi missionari, in particolare quando si è trovato nel suo secondo viaggio missionario in Macedonia. E proprio in quel caso, parlando di questo viaggio, dice: da quando siamo giunti in Macedonia, seconda Corinzi 1:5, spero di avere scritto bene il riferimento biblico, dall'1:5, giunti in Macedonia, infatti la nostra carne non ha avuto alcun sollievo, anzi siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori e combattimenti pure di dentro. E quindi in questa sola frase, in un'affermazione dell'apostolo Paolo, descrive tre cause, tre situazioni che hanno causato il suo scoraggiamento, o se la vogliamo chiamare il suo momento di depressione ministeriale. Era esaurito. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo. E rivela che fisicamente era arrivato ad un certo punto che era stremato. non aveva ricevuto nessun sollievo. E ciò avveniva da che cosa? Dalle macchinazioni, dai complotti contro la sua vita, dai giudei e dagli stranieri, come leggiamo tra l'altro anche nel capitolo precedente, parlando dell'Asia, dice: fratelli, non vogliamo che ignorate riguardo l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Quindi era esaurito perché è stato molto provato. I pastori vengono molto provati. Siamo provati, anche noi viviamo le nostre provati. Provati in che cosa? Nella sopportazione, nella pazienza, essere pazienti. Il pastore non si può permettere determinate situazioni, non si può permettere di dare anche determinate risposte. Lui deve sempre, se mai dovesse succedere un diverbio con qualcuno, il pastore deve andare subito a sistemare, a chiarire. Perché? Perché lui è il pastore. Perché poi gli altri ti guardano e dici: e adesso che tu mi hai detto questo, voglio vedere domenica come fai a salire sul pulpito. Questo da parte del pastore. Da parte di membri verso il pastore questo non succede. Un pastore diceva che gli angeli del cielo fanno festa, come dice nella Bibbia, per due motivi. Il primo, quando si converte un peccatore. Amen. E la seconda volta, quando qualcuno viene e ti chiede scusa. C'è una grande festa nel cielo, perché viene paragonata quasi, così difficile, alla conversione. Questo pastore la paragonava proprio così, perché tu devi essere sempre a posto, ma da te non viene mai, quasi nessuno, a chiederti scusa o a chiederti perdono. Ora, l'apostolo Paolo era esaurito, era stato molto provato, e tante volte siamo molto provati. E da questa frase vediamo in secondo luogo un'altra motivazione, un'altra causa: essere sotto pressione. Siamo tribolati in ogni maniera, combattimenti di dentro e combattimenti di fuori. Tribolati, sofferenze, combattimenti di dentro e combattimenti di fuori. Io non so se capita anche a voi pastori, ma tante volte pensano che il pastore non ha problemi. Il pastore non ha problemi, non mi può capire. Paolo, combattimenti di dentro e combattimenti di fuori. Come se il pastore fosse esente dalle difficoltà, dalle problematiche che si possono incontrare nella famiglia, che si incontrano nella società, che si incontrano in ogni situazione. E non solo, l'apostolo Paolo dice: sono tribolato in ogni maniera, sofferenza. La tribolazione è proprio qualcosa che ti fa soffrire dentro, e tu soffri e sei tribolato per la tua vita personale, che perché già tu anche hai i tuoi problemi ai quali devi comunque in qualche maniera affrontarli o affrontare, e poi oltre ai tuoi problemi devi anche in qualche modo farti carico dei problemi che ci sono nella Chiesa o dagli altri. Quindi era sotto pressione, quindi era schiacciato, qualcosa che ti schiaccia. Fratelli, stiamo attenti a non farci schiacciare dalle situazioni, soprattutto anche dalle situazioni che si presentano nella Chiesa. Io ho imparato, Paolo diceva, io ho imparato. Siamo a una scuola, il ministerio, si cresce anche nel ministerio, si fanno degli errori, ma si cresce, si impara, e si impara nel servizio. Io ho avuto modo di conoscere, per quanto riguarda diversi, il mio lavoro secolare, un avvocato che diceva che si diventa avvocati non solo grazie all'attività o agli insegnamenti che si ricevono all'università, ma un avvocato diventa avvocato nei corridoi del tribunale, quando si trova proprio a toccare con mano la situazione. Il pastore diventa e si forma pastore quando sei lì in mezzo alle pecore. Qualcuno, parlando del pastore, ha coniato una frase che sembra un po' dispregiativa, ma questo è, paragonando al pastore delle pecore, proprio in senso quello che fanno bene, che il pastore deve puzzare come le pecore. Perché? Perché sta in mezzo alle pecore. Un pastore senza pecore non è un pastore. Ultimamente io ho avuto nella chiesa un fratello che si è presentato da noi una domenica, distinto, dice, gli ho detto, ma io rincorro sempre, dico, ma tu dove sei qui per la prima volta? Dice, no, io sono venuto a visitarvi, e dice, sono un pastore. Ah, dico, va bene. Dico, ma quale chiesa, di quale chiesa, qual è la chiesa che tu curi? Dice, no, io sono un pastore un po' strano, mi ha detto. Già quando mi ha detto così ho cominciato, no, un pastore un po' strano. Dico, ma perché? Vabbè, i pastori sono tutti strani, ho capito, no. Vabbè, no. Un pastore, ma perché? Dice, perché sono un pastore senza pecore. Così mi ha detto. Aspetta, perché ad un certo punto dice, io vado alla chiesa, però ho un problema, mi ha detto. Dico, ma che problema? Perché non riesco ad andare in una chiesa, perché quando sanno che sono un pastore mi chiamano sempre a predicare, non mi lasciano tranquillo. Ho detto, guarda, da noi questo problema non ce l'avrai. Da me questo problema non ce l'avrai. Guarda, se trovi un posto a sederti, siediti tranquillo. Difatti è da un anno che viene in chiesa, non ha neanche una preghiera ha fatto fino adesso. Dice di essere un pastore. Mia moglie sa a chi mi riferisco, no? Quindi ci sono, no? Pastori che si autoproclamano, pastori che si definiscono pastori e poi naturalmente non lo sono. Paolo aveva nella sua forma di scoraggiamento anche dei timori. Siamo stati tribolati in ogni maniera, poi dice ancora il versetto, combattimenti di dentro e di fuori, timori, parla pure di timori e di paure. E non aveva paura per se stesso Paolo, i timori che lui aveva non erano per lui, perché ad un certo punto nei Filippesi lui dichiara, per me vivere Cristo è morire un guadagno, quindi non ho timori per quanto riguarda la mia vita personale. Ma quali erano i suoi timori? In Galate, ad un certo punto, parlando dei suoi timori, al capitolo 4, al versetto 11, dice, io temo di essermi affaticato in vano per voi. Io temo, parafrasando, che tutto quello che io sto facendo sta risultando inutile. Quante volte come pastori ci siamo trovati magari in uno stato di scoraggiamento tale da poter quasi quasi dire tutto quello che ho fatto, forse ogni tanto con mia moglie dice ci mettiamo in discussione, perché è buono mettersi in discussione, sto facendo tutto quello che dovevo fare, no? Non è che siamo dei super uomini, attenzione, non sto incensando il pastore. Però voglio proprio, sulla base delle esperienze, chi 30, 40, 50 anni, pastore Croce, pastore Piccolo, pastore 58 anni, pastore Bucci, sicuramente può confermare 35 anni quello che si passa o che i pastori passano. E tante volte dice, ma forse non è che ho sbagliato qualcosa, non è questo, risulta tutto vano, cominci a metterti in discussione al punto tale che poi magari ad un certo punto dici, ma forse non ho fatto qualcosa di buono, quindi ti metti in discussione tale da poter forse abbandonare. Ecco, è lì che poi viene il desiderio, dice, forse lascio tutto perché non sono stato. Fai le consulenze, incontri i fratelli, li curi, gli dai il tuo cuore, gli dai l'anima, gli dai il corpo, fai di tutto e di più, poi cambiano chiesa. Vanno in un'altra chiesa e che cosa dicono? Adesso sono curato. Adesso sì che sono qui cibato. Questo è quello che vive il pastore, perché poi alla fine te lo fanno arrivare, prima o poi ti arriva. Perché prima dicevo, io ho paragonato le chiese a due aspetti. Allora, nelle chiese ci sono le varie stagioni. La prima stagione più bella sono i primi 10 anni, un'altra statistica questa, che io l'ho definita il giocattolo nuovo. Al bambino, quando gli dai il giocattolo nuovo, tutto è bello, tutto è caro, è tutto, no? Passati quei 10 anni, che possono, se a qualcuno gli va bene, arrivare anche a 11, a 12, però lì siamo, passi in un'altra stagione. Quindi da giocattolo nuovo la Chiesa io l'ho paragonata a un supermercato. E vi spiego il perché. Perché ad un certo punto dici, non mi sta più bene fare la spesa all'Esselunga, al Conad, non so a quale supermercato, alla Coop, e vado all'altro, no? Perché là mi conviene di più, là c'è un pastore che mi piace di più. Nei primi 10 anni ti chiamano signor pastore. Io avevo dei fratelli che mi chiamavano signor pastore. Su 5 parole che mi dicevano, 3 erano pastore, pastore, pastore. E sono giunto a una conclusione che mi devo preoccupare, sapete di chi? Di chi mi chiama sempre pastore. Chi su 5 parole, pastore, 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 poi alla fine praticamente mi sono preoccupato, perché proprio da loro mi abbracciavano, ma era un abbraccio... In mano avevano qualcosa, no? Avevano un abbraccio proprio d'amore fraterno. Un abbraccio proprio che ti faceva proprio... Ti amavano. Lo sentivi forte. Penetrava dentro proprio. Ti entrava nel cuore proprio. Sentivi, no? Questo è quello che il pastore... Sto dicendo pastori qualcosa che è capitato solo a me, vero? A voi non capita. Capita solo a me, è capitato. Questo è il pastore. E poi alla fine vedremo dopo le ferite che creano al pastore tutte queste situazioni. Ora grazie a Dio, perché il Signore poi ci incoraggia. Servire la Chiesa non è qualcosa di... Tante volte i fratelli... Ci sono gioie e dolore. Ho trovato una frase di un predicatore, ministro di una chiesa a Boston, un certo Phillips, non so se lo pronuncio bene, Brock, non so com'è che è, e che dice proprio così: servire veramente il prossimo significa accettare sempre nuove felicità e nuove sofferenze. Chi si dona agli altri non potrà mai essere un uomo pienamente triste, ma neanche chi avrà una felice, spensierata e priva vita di nuvole. L'impegno ad una maggiore consacrazione gli farà conoscere una gioia mai provata prima. Come diceva prima il pastore Dante, fare il pastore è una grande gioia. Quindi ti fa provare qualcosa di grande gioia. Ma nello stesso tempo, e se vogliamo dire nello stesso calice, troverà mescolata una sofferenza che prima non era capace di avvertire o di sentire. Questo è servire il prossimo. La forza in tutto questo il pastore da dove la prende? Innanzitutto dal Signore, grazie a Dio, ma poi anche dalla chiamata ministeriale. Personalmente, quello che mi ha dato forza nell'andare avanti e che mi ha incoraggiato quando mi sono trovato di fronte ai miei giganti, ad affrontare i giganti, sapete cosa è stato? La certezza della chiamata sul ministeriale sopra la mia vita. Ad un certo punto, quando mi sono trovato in determinate situazioni, sono andato dal Signore e gli ho detto: Signore, io non volevo trovarmi in questa situazione. Tu mi hai messo in questa situazione. La Chiesa non è mia, la Chiesa è tua. Quindi prenditi cura della situazione. La chiamata ministeriale, la chiamata di Dio, è la cosa più importante di qualsiasi preparazione teologica. Attenzione, non sono contro la preparazione teologica. Gloria a Dio per la formazione, gloria a Dio per le scuole bibliche, ma le scuole bibliche non conferiscono il ministerio. È Lui che ha dato Efesini. Chi? Gesù. La chiamata viene dal Signore. Ci sono diversi personaggi, persone, fratelli anche conosciuti, come per esempio Spurgeon, Moody, Tozer, lo stesso Billy Graham, per citarne soltanto alcuni, che non hanno avuto al momento un'istruzione teologica, si sono formati poi nel tempo. Dio li ha chiamati e dovendo annunciare la parola sono poi successivamente diventati studiosi delle scritture e si sono applicati con fervore ad adempiere il loro incarico. La chiamata ministeriale è la forza che riceve il pastore. Grazie a Dio, perché non dipende da noi. Se dovessimo affrontare o risolvere le situazioni o le problematiche che si presentano davanti a noi, non saremmo in grado, non siamo in grado. A volte alcuni nella chiesa vengono come se il pastore avesse la soluzione nella manica, avesse la soluzione a tutte le situazioni, a tutti i problemi. Quello che io ho imparato è di aiutare i fratelli a rivolgersi a Gesù, colui che è veramente in grado di poter risolvere ogni problema, ogni situazione, dare veramente una parola di incoraggiamento. Certo, si serve anche dei pastori, non vogliamo esonerarci o escludere quelle che sono le nostre responsabilità. Ci sono delle responsabilità, il pastore ha delle responsabilità, è un uomo al quale sono state affidate delle responsabilità, le deve portare avanti. La responsabilità di curare le anime. Il pastore non è tanto quello che deve avere la preparazione, anche quella ci deve essere. Grazie a Dio per la conoscenza, e dobbiamo alzare il nostro livello di conoscenza, perché grazie anche alla conoscenza che si acquisisce, che noi acquisiamo, possiamo aiutare sulla base di quello che sono le scritture, non tanto delle nostre solamente capacità, della nostra sapienza, delle nostre parole, ma poter aiutare i fratelli attraverso la cura che si riceve direttamente dalla parola di Dio. Dice la scrittura, mandò la sua parola e li guarì. La parola di Dio ha il potere di guarire. Spesso mi piace ricordare che noi possiamo arrivare alle orecchie dei fratelli, ma il Signore arriva al cuore. Noi possiamo arrivare alle orecchie, possiamo dare tante parole, possiamo proferire tante parole, incoraggiare con tante parole, ma chi veramente è in grado di curare l'interiore è il Signore Gesù. Quindi dobbiamo aiutare i fratelli, le sorelle, i membri a rivolgersi al Signore. L'incoraggiamento viene appunto dalla chiamata direttamente dal Signore, dalla chiamata che abbiamo ricevuto. Ma Paolo, oltre ad essere sicuramente certo e sicuro della sua chiamata, Paolo anche lui è stato messo in discussione, anche il suo apostolato, e ad un certo punto anche lui ha dovuto tirare fuori un po' le sue grinfie. Parlando ai Corinzi, mi pare, dice: io sono venuto a voi prima come una nutrice, come una mamma tenera, ma poi ad un certo punto, quando l'hanno messo in discussione, ha dovuto difendere il proprio apostolato. Il rispetto. Oggi il rispetto è qualcosa che sta venendo meno nei ministeri. Il rispetto verso i servi del Signore. E a volte si vede anche dalle piccole cose. Permettetemi, anche da un semplice saluto. Oggi ci sono nella chiesa dei fratelli che vengono, si siedono, mangiano, se ne vanno e manco ti salutano. E lì ti mettono dei pesi e dici: ma perché non mi ha salutato il fratello? E tu te ne vai a casa, il pastore che hai fatto pure come... quello è andato via senza salutarmi. Per me, io dico sempre alla chiesa che il saluto è qualcosa di molto importante. Perché quando ti tolgono il saluto... oggi non c'è più che ti tolgono di saluto. Sapete da dove ti tolgono oggi? Face libro, Facebook. Pastore Mike. Abbiamo perso qualche mese fa nella chiesa un paio di famiglie. Sapete la prima cosa che hanno fatto? Qual è stata? Mi hanno tolto l'amicizia. L'amicizia vado tolto da Facebook. E da lì ho capito che avevano qualche problema con me. non me l'hanno detto, e da lì ho capito che avevano qualche problema con me. E se ne sono andati, sapete come? Con un SMS, manco una telefonata, e il pastore in cassa. E da, alle 3 di notte, quando ti svegli, pensi a quella coppia, dici: ma perché? Se ne sono andati, manco hanno avuto l'accortezza di telefonarti e dirti: guarda che me ne vado, guarda che tu, guarda, e io gli avrei dato pure la benedizione, vai, vai. Ci sono delle situazioni nella chiesa, tante volte mi sono messo a pregare e ho detto: Signore, sapete quel suocero, quel genero che pregava per la suocera, che ad un certo punto prega e dice: Signore, o te la prendi tu o te la mando io. La stessa cosa. Signore, liberaci. E quando se ne vanno si respira tutta un'aria diversa. Se ne vanno due, gloria a Dio. Domenica ho tenuto la presidenza, ero sopra, continuo a vedere la porta che si apriva, gloria a Dio. Se ne vanno due, fratelli, ho detto al Signore: ogni volta che se ne vanno due ne voglio almeno 15 buoni, come dico io, 15 buoni, come dico io, due problematici e due che vengono a sostenerci. Grazie a Dio fino adesso il Signore pare che mi sta rispondendo adesso, poi vediamo quando poi passano i 10 anni, la fase del giocattolo nuovo, se tengono ancora e se mantengono. Ma Paolo, in quella fase di scoraggiamento trovata e vissuta in Macedonia, ad un certo punto la risposta all'abbattimento di Paolo fu questo: ma Dio, sempre Corinzi 7 qua, stiamo parlando 6 e 8, dice: ma Dio che consola gli afflitti, io tra parentesi mi sono messo i depressi, ci consolò come? Con l'arrivo di Tito. Gloria a Dio per i Tito e i Timoteo che possiamo avere e che ci sono nella Chiesa. Voglia il Signore suscitare dei Tito per i pastori. Voglia il Signore suscitare dei veri Timoteo, che ti giri e ci sono. E che quando hai bisogno, hanno acquisito quella sensibilità che non c'è bisogno che tu come pastore parli e debba andare a dire: guarda che sto soffrendo, ma quella sensibilità tale da poter capire e comprendere che tu stai soffrendo solo a guardarti in faccia, e sanno consolarti. Che ci consolò con l'arrivo di Tito, e non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta. Mi piace questo aspetto perché gli ebrei usavano, e la prima cosa che facevano quando andavano a incontrare qualcuno, sapete che cos'è? L'abbraccio e il bacio. Per quanto riguarda l'abbraccio, l'abbiamo detto prima, ci sono abbracci e abbracci. E anche baci, ci sono baci e baci. Difatti un pastore diceva: ogni pastore c'ha il suo Giuda. È vero. Alessandro il Ramaio mi ha procurato grande sofferenza, molti mali. L'apostolo Paolo era una stazza alta, ma tutti prima o poi si trovano a dover gestire o trovarsi a gestire queste situazioni. Rimane, quello rimane. Con la consolazione ricevuta da lui stesso. Egli, parlando di Tito, vedete un po' come ha portato consolazione a Paolo. Egli mi ha raccontato che cosa? Tutti i problemi della Chiesa. Sai cosa si dice di te, Paolo, là? Sai cosa dicono? Mi ha raccontato, ci raccontano. Ad un certo punto io nella chiesa mi sono trovato a dire a una sorella: ascolta, non ho bisogno di un orecchio per andare a raccogliere i mormorii o andare a raccogliere quello che si dice di me negativamente. Perché sapete, i pastori, prima dicevo, pensavo che tutti mi volessero bene, poi mi sono trovato ho raggiunto una conclusione che tutti mi volevano bene, ma al loro modo, davanti. poi dietro è ma il pastore. Se le cose vanno bene, gloria a Dio per tutto. Se le cose nella Chiesa vanno male, la colpa di chi è? No, del pastore. Se ci sono delle difficoltà, chi li deve gestire? Il pastore. Quindi il pastore ha le spalle larghe, le spalle grosse. Egli mi ha raccontato, tante volte veniamo pure appesantite o appesantiti da determinate situazioni. Io a mia moglie ultimamente ho detto: Anna, lasciamo perdere, è meglio non sapere. Perché sapere? Come dicevo prima, sto parlando dalla mente, dal cuore e dallo stomaco. Sono tante cose che magari vengono annidate, si accumulano nelle situazioni. Questo è, fratelli, non penso che sto dicendo qualcosa che tutti quanti noi o i pastori prima o poi si sono trovati o non si sono trovati in questa situazione. Egli mi ha raccontato il vostro desiderio di venire a vedermi. È bello, vero? Gli ha raccontato, gli ha portato le cose buone. Gli ha raccontato quello che si diceva e qual era il desiderio della Chiesa verso di lui. Spesso alla Chiesa mi piace ricordare l'affermazione scritturale quando dice: se avete una parola buona che edifica, quella proferitela, che conferisca grazia, anche in un altro passaggio dice, a chi ascolta. E se non avete una parola buona da dire, che cosa dovete fare? Non dite niente. Non diciamo niente, che forse è meglio non dire niente che dover dire, perché poi abbiamo tutti quelli, i fratelli nella Chiesa, che per forza devono dire la loro o la sua e ti devono mandare a dire quello che devi dire, quello che devi fare. La vita del pastore, finisce la predica, ci sono sempre quelli che in qualche modo non vedono l'ora di arrivare e ti devono contestare. Tu vai, predichi a cuore libero sul pulpito, scendi e poi qualcuno viene e ti dice: devi cambiare. Perché hai detto quelle cose? Con chi ce l'avevi? Con chi ce l'avevi? A chi la stavi mandando a dire? Dico: ma a nessuno. Ma non ti credono poi. Sembrava che lo dicesse a quella, a quella, a quell'altro. Grazie a Dio perché c'è la guida dello Spirito Santo. Tante volte mi sono trovato, cari fratelli e care sorelle, a fare un messaggio che non ce l'avevo proprio con nessuno, ma la verità, più delle volte mai con nessuno, ma poi lo Spirito Santo parla, conosce quelli che sono i bisogni presenti nella Chiesa e naturalmente poi la parola del Signore, come scritturale, come scritto, va sempre ad effetto. Amen. A volte sembra che, una volta sono, dopo una predicazione, vedo arrivare di corsa un fratello che mi dice: pastore, dice, adesso che è successo? Dice: ma guarda, c'è un fratello che adesso sicuramente viene e litighiamo. Dico: ma perché? Ma perché tu hai detto delle cose che lui mi ha detto ieri sera e sembrava quasi che tu parlassi a lui. Dico: ma io non sapevo niente. Difatti non ci eravamo manco sentiti e manco parlati. E a volte ci sono alcuni che mettono pure in discussione l'unzione e la guida dello Spirito Santo. Difatti io mi sono riproposto di non permettere più a nessuno di mettere in discussione o di mettere in discussione il ministero. L'Apostolo Paolo difendeva il suo apostolato e credo che anche noi ci dobbiamo mettere in discussione, per carità, non siamo infallibili, possiamo sbagliare, anzi sbagliamo, perché come sbagliano tutti quanti. Poi abbiamo chi ci deve correggere. Per me è il mio pastore senior, mia moglie. Pastore senior, mia moglie. Mia moglie, quando scendo, mi avesse detto mai una volta, dice: oggi veramente sei stato. Com'è andata oggi? Sì, è là tua moglie, guarda, là, sta ascoltando. Quando io siamo in macchina, io non mi prendo la cassetta perché non mi piace risentire la mia voce registrata. Chiedo a lei, dico: Anna, com'è andata? Ok. Dice: è andata tutto bene? Dice: quella lì, sai, non... Dice: hai detto quella? Tu dici: no, però... Dice: hai sbagliato il congiuntivo, il grammatico. Cioè. Per un tempo ho vissuto la congiuntivite. Non riuscivo a guarire da questa malattia. Che poi mia moglie è abbastanza. Questo è il pastore piccolo, eh? Ha preso da lei, da lui, scusate, no? I congiuntivi, no? Io ringrazio il Signore del pastore piccolo, per me lui è stata la mia scuola. Gloria a Dio. La grammatica poi specialmente, non solo. Adesso questo lo dico, pastore piccolo. Quando ero anziano nella chiesa Bethel di Milano, io tenevo la presidenza, e quando tenevo la presidenza ultimamente era diventata difficile. Oggi ringrazio il Signore. Quando vedevo il pastore piccolo che scriveva, mi dovevo preoccupare. Perché poi scendevo e mi diceva: questi sono gli errori che hai fatto. Però è stata una scuola, grazie a Dio, che adesso sto portando avanti con i miei. No, gli occhi chiusi io li tengo sempre. Questi sono stati i tuoi errori, ma gloria a Dio, perché questa è stata la mia scuola, no? E poi tutte le altre domeniche non lo guardavo, perché se lo guardavo sbagliavo. Di proposito sbagliavo. Una volta siamo andati avanti per un paio di mesi o tre, quando io pregavo, Dio, Signore interviene, lui diceva, si dice che tu intervenga, non mi entrava in testa quel termine intervenga. Siamo andati avanti non so per quanto tempo, però poi alla fine sono riuscito, mi è entrato nella mente, e grazie a Dio per questo. Non lo so perché ha detto questo, non era nei miei appunti, comunque... parlare di questo, ma grazie a Dio per i Tito, per i Timoteo e anche per le scuole che abbiamo ricevuto. Paolo riceve Tito. Mi avvio verso la conclusione, perché dopo, se facciamo in tempo, vorrei che trascorressimo un periodo, magari un momento di preghiera, se abbiamo ancora lo spazio, perché vorrei parlare della vulnerabilità del pastore. Tra tutto il ministero pastorale, la vita del pastore, sono gioie, dolore, così. Un pastore anziano qualche tempo fa mi disse che il cuore del pastore è un cuore sensibile ai bisogni, ma è così sensibile che si presta ad essere facilmente ferito. Ieri sera il pastore Geffisi ha dato un'introduzione, ha toccato credo un po' tutti gli aspetti, i temi che nel corso di questi giorni ascolteremo, è stato eccellente. Ad un certo punto stava dicendo le cose che avevo preparato anch'io, dicevo: Signore, devo cambiare o stai confermando? Credo che il Signore ha confermato, c'è un filo logico, c'è un filo conduttore, grazie a Dio il Signore ci benedirà. Ma il pastore diventa vulnerabile, ovvero si presta ad essere ferito, si presta ad essere attaccato senza grandi difficoltà, diventa anche fragile. A volte chi non è da questa parte non lo capisce, non lo comprende. Il male che si fa al pastore quando si dicono determinate cose. Ora voglio dire questo, non è che al pastore non si deve dire nulla. Come tra tutti le cose dobbiamo dirle e dircele. Paolo, parlando agli Efesini, diceva: parlatevi, ma con canti spirituali. Almeno quando ci parliamo cantiamo con canti spirituali, facciamolo cantando, eh? Canta con, per dire che la spiritualità si deve vedere anche nel dialogo. I modi sono importanti. Ricordo un pastore che disse: il mio ufficio è aperto, possono venire tutti a dirmi quello che ritengono più opportuno, ma si devono presentare con i giusti modi. Perché ci sono tanti maestri. Il pastore mi raccontava delle assemblee di Dio che qualche mese fa ha fatto un'esperienza. C'era qualcuno che si sentiva più maestro forse di lui, e ad un certo punto, una domenica, preso da un coraggio che io non l'avrei avuto, e se l'avessi fatto penso che mi avrebbero buttato fuori dalla chiesa, forse, non a questi livelli, però mi avrebbero comunque sicuramente contestato. Una domenica comincia il culto, il pastore scende dal pulpito e dice, perché poi il pastore lo sapeva, dice al fratello che sicuramente è più bravo di me, vorrei chiedere di uscire dal posto e siccome lui è più bravo di me, di prendere il mio posto e portare avanti la chiesa. E si è messo da parte per 5 minuti. Silenzio nella chiesa, tensione, no? Non sto dicendo di farlo, perché non è la domenica, non lo facciamo, voglio dire, no? Ci è voluto coraggio naturalmente a fare questo. Chi si sentiva più bravo non è uscito dal pulpito, dal posto, scusate, e non è andato sul pulpito. Ad un certo punto il pastore ha ripreso il suo posto, era stata solo una sfida, non perché voleva lasciare il posto. E a quella persona dice: caro fratello e cara sorella, ricordati che di ogni parola che tu hai pronunciato un giorno dovrai rendere conto a Dio. Fratelli e sorelle, ricordiamoci che tutti indistintamente di ogni parola che noi pronunciamo e diremo dovremo un giorno rendere conto al Signore. Il pastore deve rendere conto al Signore, bada nel compiere al meglio il compito che ti è stato affidato, e quindi il pastore un giorno dovrà rendere conto al Signore per il compito, conto al Signore per il compito che gli è stato affidato. Ma tutti indistintamente un giorno dobbiamo rendere conto al Signore anche di quello che noi diciamo. Tante volte si dicono tante cose, si ferisce il pastore. Nella Bibbia c'è scritto che nel momento in cui si attacca il pastore si disperdono le pecore. Come una chiesa può essere innalzata, così può essere anche distrutta. Quando si vuole distruggere una chiesa, se si vuole, in qualche maniera, basta parlare male del pastore o di mettere in discussione la sua integrità. Io, una delle mie preghiere che ho fatto sin dall'inizio, ma non solo, Signore, non farmi perdere mai l'integrità, perché nel momento in cui dovessi perdere la mia integrità non sarei più nella condizione di poter salire quei 3 gradini. Però non voglio nemmeno permettere a nessuno di mettere in discussione l'integrità. Perché nel momento in cui si perde l'integrità e la credibilità, Paolo diceva a Timoteo: studiati. Questo è per noi pastori, ci dobbiamo studiare, impegnati per essere trovato, approvato davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini. Perché nel momento in cui si perde la credibilità, abbiamo perso tutto. Ti ascoltano, ti sentono, ma non ti ascoltano. C'è differenza tra il sentire e l'ascoltare. Il cuore è ferito, anche il cuore del pastore si ferisce. E anche il pastore deve applicare il principio di custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Perché da lì provengono e nascono le sorgenti della vita, le ferite, pastori feriti. Mi è piaciuto ieri, mi è caduto l'occhio nel capitolo 33 di Numeri che abbiamo letto, quando il popolo di Israele nel suo esodo si accampavano e poi ripartivano, si accampavano in un luogo e poi ripartivano. Ci sono alcuni pastori che si sono accampati e non sono ripartiti, sono fermi. Perché? Perché, come è stato detto ieri sera, caduti magari in una depressione, fermi perché ancora non hanno ricevuto guarigione interiore da ferite, da parole che sono state pronunciate sul suo conto o sul conto della propria famiglia. Nelle statistiche che abbiamo letto, la famiglia del pastore è quella più attaccata. Sbagliano tutti nella chiesa? E lì devi. Sbaglia la famiglia o i figli del pastore? E lì è dura uscirne. Perché lì ci deve essere la doppia razione di disciplina. È terribile, la famiglia del pastore è la famiglia presa di mira, i figli, la moglie, conduzione familiare, frasi fatte. Noi crediamo, io credo, nel ministero di coppia, e gloria a Dio per la moglie. C'è il detto popolare che dice che dietro a un grande uomo c'è una grande donna. A me piace cambiare qualche termine in questa frase, al fianco di un grande uomo, il pastore non è un grande uomo, ma al fianco di un uomo di rilevanza, al fianco c'è una grande donna. Non per innalzare mia moglie o le mogli, io ringrazio il Signore per mia moglie, perché il mio ministerio è arrivato fin qui grazie proprio al sostegno e l'aiuto ricevuto da parte di mia moglie. E grazie al Signore, ringraziamo il Signore per le mogli che il Signore ci ha dato, perché non sono l'aiuto soltanto convenevole dal punto di vista pratico, familiare, ma l'aiuto convenevole anche dal punto di vista ministeriale. C'è bisogno, è il vaso più debole, tante volte anche con lei non si può condividere tutto perché il ministerio ce l'hai tu, e tante volte ci sono situazioni che anche la moglie non è in grado di sopportare o non può sopportare, perché sono pesi che non possono portare, e ci sono dei pesi che puoi portare solamente tu come pastore che hai ricevuto la chiamata, perché se non hai o non avessi ricevuto la chiamata, a volte ci sono dei pesi che tu non riesci a portare. È solo grazie alla chiamata, come dicevo prima, che riesci a portare e a superare determinate situazioni. Il cuore del pastore è un cuore vulnerabile, si ferisce. Il nostro cuore si ferisce tante volte da un non nulla, da una mezza frase che al momento viene detta così e poi però penetra dentro. Si dicono tante cose, incoraggiamenti. Quante settimane ci sono durante l'anno? 52 mi pare, no? 52 settimane, quindi 52 domeniche, circa, più o meno. Noi predichiamo, ci sono dei visitatori che vengono, predichiamo per 40 domeniche tu predichi, ti sforzi. Poi arriva il visitatore, arriva il pastore in visita, da una bella predica, dice le stesse cose che tu nell'arco di quelle 40 domeniche, settimane, chissà quante volte l'hai detto, no? Viene quel pastore in visita e poi ti vengono dei fratelli e ti dicono: pastore, questa domenica, guarda, è stata una cosa... E tu gli devi dire gloria a Dio, perché se non gli dici gloria a Dio, dice: ma come l'hai portato tu, l'hai fatto venire? Glielo devi pure confermare e gli fai poi il sorriso pure, gloria a Dio, una grande predicazione. E dentro di te dice: e io 40 predicazioni, ti sforzi, preghi il Signore, digiuri, ti prepari, una volta dice: pastore, stavolta veramente siamo stati benedetti. Capita, gloria a Dio, c'è. Ma sembra che quando viene il visitatore c'è l'appello: predichi tu, no, mi deve porre le mani il fratello, perché le tue mani non sono come quelle del fratello. Faccio l'imposizione delle mani. Tante volte, no? Giusto per sdrammatizzare, mettere, ma questa è la verità, fratelli, di quello che il pastore comunque vive, delle ferite che noi proviamo nel nostro cuore. Possiamo alzarci in piedi? Alleluia, gloria a Gesù. Non so se c'è la possibilità di avere un pochino di tastiera sottofondo con la... due tasti. Cuori feriti. Ieri sera il pastore Jeffisi, credo che poi magari pregherà anche lui, diceva che, ed è qualcosa che ho sentito anch'io, mentre mi stavo preparando in questi giorni, pensavo a cosa condividere intorno al tema che è stato dato, oasi, ristoro, riposo, dicevo: Signore, cosa devo condividere? E anche a me sono venuti davanti dei cuori feriti, dei cuori che devono essere guariti, cuori dei pastori che devono uscire da determinate situazioni, dei pastori che si stanno trovando in un accampamento e che forse hanno bisogno di quella spinta, di quella forza, di quell'incoraggio che li aiuta ad uscire da determinate situazioni, a riprendere posizione, a riprendere il ruolo, a riprendere la posizione che prima si aveva. Voglia il Signore che da questi due giorni possiamo scendere tutti cambiati, incoraggiati e trasformati, con nuovi incoraggiamenti. Gloria a Dio, i nostri convegni devono essere convegni che devono lasciare il segno nella nostra vita. Devono essere convegni che devono incoraggiare non solo i pastori ma tutti, amen? E vogliamo aspettarci qualcosa di nuovo, gloria a Dio. Qualcosa che veramente possa cambiare lo stato della Chiesa italiana. E grazie a Dio per la sua parola, grazie a Dio per la parola di Dio, grazie a Dio per l'incoraggiamento che possiamo avere anche stando insieme, gloria a Dio. Perché io mi sento in famiglia. Io mi sento in famiglia, gloria a Dio. Siamo in famiglia, siamo una famiglia e vorrei chiedere ai pastori che in questo momento ci togliamo l'etichetta. Non è quello che serve l'etichetta. Anche noi siamo uomini come tutti gli altri. Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio, anche Davide ha fatto le sue esperienze positive e negative, ma è rimasto comunque l'uomo secondo il cuore di Dio. Mi sono cercato e mi sono trovato, dice Signore, il Signore, un uomo secondo il mio cuore. Grazie a Dio, perché se ci troviamo dove ci troviamo, fratelli, non è perché l'abbiamo voluto noi, ma è perché siamo stati chiamati. E i doni del Signore sono senza pentimenti. Alleluia, Dio non si è pentito, gloria a Dio. Abbiamo bisogno di freschezza, abbiamo bisogno di uscire da determinate situazioni come pastori, come mogli del pastore, come membri di chiesa, come chiunque. Dio è colui che ci guarisce. Noi non siamo nella condizione di poter guarire, ma Lui sì, il Signore sì. Quindi se tu sei arrivato in questo luogo, siamo arrivati in questo luogo forse con dei pesi, appesantito, o ti ritrovi in qualcosa che è stato detto ieri sera, in qualche passaggio, i sei punti di ieri sera o in qualcosa che è stato detto questa mattina, vorrei dirti che qua sei in famiglia, puoi condividere, possiamo condividere, quantomeno possiamo ricevere preghiera e forse puoi ricevere, ci tolgo il forse, un abbraccio sincero. L'abbraccio di qualcuno che ti può capire e ti può comprendere, un abbraccio che può portare sicuramente guarigione, porta guarigione. Amen. Vorrei che lodassimo il Signore insieme per un istante. Non so se si può cantare magari anche un canto, gloria a Dio, e mentre magari si canta un canto dolcemente, ma proprio dico dolcemente, se qualcuno, pastori, leader dei presenti, vuole o si ritrova o si è rivisto in una di queste situazioni, quello che è stato detto, vuole che si preghi per lui o per lei, vorrei che insieme qui, come famiglia, se volete lasciare il vostro posto, venite qua davanti, poi anche io chiederò preghiera per me, amen, che ci fa sicuramente bene, ma vogliamo permettere allo Spirito Santo e al Signore di toccare la nostra vita e toccare il nostro cuore, il cuore del pastore. Alleluia, gloria a Gesù. Adoriamo il Signore, chiudiamo i nostri occhi. C'è una bella atmosfera, gloria a Dio. Sono certo, sono sicuro. Forse magari ci sono situazioni che hanno segnato il tuo ministerio. Sei scoraggiato, sei scoraggiata e magari hai avuto pure il pensiero di lasciare o di abbandonare. Questo non è da parte del Signore. Questo non è un pensiero che viene da parte del Signore, ma il Signore oggi ci e ti vuole incoraggiare, amen. Adoriamo il Signore. Alleluia, gloria a Gesù.